Mancava ancora un posto, ma Rosa non si mosse. L'autista se ne accorse e dal posto di guida urlò di nuovo. «Tutti i negri devono alzarsi e lasciare il posto ai bianchi. Tu, alzati e cedi il posto al Signore». Fu a questo punto che accadde una cosa incredibile, un fatto straordinario che avrebbe cambiato ogni cosa, rendendo i giorni a venire diversi da tutti gli altri che li avevano preceduti. Rosa rimase immobile, seduta al suo posto.
Ciao a tutte e a tutti, benvenute e bentrovate su Radioattiva per il Festival Liberando. Siamo con Marina Checchi, che è l'organizzatrice del festival e che ha la libreria Tue Dio Design ad Albano Laziale. Benvenuta, grazie.
Grazie mille a voi.
Che cosa ci hai letto?
Vi ho letto un pezzo molto piccolo di un meraviglioso albo illustrato che si intitola L'autobus di Rosa, scritto da Fabrizio Silei, illustrato da Maurizio Quarello e pubblicato da Orecchio Acerbo.
Grazie. Sì, sempre commovente risentire questa storia, anche se uno la conosce. Avremo modo di continuare a parlarne più tardi con l'autore di questo libro. E intanto approfittiamo per fare qualche domanda a Marina.
Sì, facciamo una domanda a Marina. Mi piacerebbe sapere come è nato questo festival.
Allora, il Festival Liberando è nato in realtà nel 2016 grazie ad un bando della Regione Lazio rivolto alle associazioni culturali. Infatti la libreria Tue Dio è associata anche ad un'associazione culturale senza scopo di lucro che si chiama Tue Dio anche lei, quindi io non mi sbaglio. E questo bando si intitolava, se non sbaglio, Io Leggo, e avrebbe finanziato dei progetti di promozione alla lettura e quindi Liberando è stato il mio progetto presentato alla Regione Lazio, che non è stato finanziato, però l'ho proprio voluto fare tantissimo, insomma, quando l'ho scritto ci ho creduto tantissimo. Si intitola in realtà Liberando, coltiviamo lettrici e lettori liberi dagli stereotipi, ed è il sottotitolo quello che un po' racconta che cosa vuole fare questo festival.
Certo.
Questa
quindi
è la quarta edizione.
Hai deciso di farlo comunque, nonostante tutto?
Sì, è successo che ovviamente ci sono un po' rimasta male, ma comunque ci stava, insomma, ovviamente, perché ero comunque la libreria era piccola, io pure ero piccola come professione di libraia, e quindi è rimasto lì. Ma arrivata un po', diciamo, un periodo quasi di primavera, che era il periodo in cui si doveva fare questo festival, ho deciso che era un'idea in cui credevo talmente tanto che non potevo lasciarla andare, quindi ho deciso di farla comunque da sola e l'ho fatta come prima edizione nel 2017. Un festival rivolto alle scuole principalmente e anche poi a tutti gli adulti che si occupano in vario modo dei ragazzi e dei bambini.
Bello, bene. Ce ne vogliono di queste iniziative. E senti, oggi ci parli di Fabrizio Silei, no? Andremo a ascoltare Fabrizio Silei, a cui hai fatto delle domande. Prima di andare a vedere cosa gli hai chiesto, ci vuoi dire qualcosa di lui, di come l'hai... perché l'hai scelto, se è stato scelto, se è stato selezionato, ci vuoi raccontare qualcosa?
Allora, Fabrizio Silei è un autore che amo tantissimo, tanto di tutto quello che ha scritto, scritto, sia quando scrive per ragazzi, con gli albi illustrati, quindi storie cioè piccole, nel senso della lunghezza di queste storie, ma che sono anche sempre molto grandi, e sia quando scrive una narrativa sempre per ragazzi, bambini, ragazzi, penso a Orcobello, penso all'Università di Tutto Mio, Mio nonno una bestia, ma anche una narrativa come quella che portiamo al festival, che è Più veloce dei sogni, ma lo amo anche in tutto quello che ha scritto, insomma, in gran parte di quello che ha scritto per i ragazzi. Uno dei miei libri preferiti è Se il diavolo porta il cappello, dove lì mi ha fatto imparare delle cose a livello storico che non vengono mai raccontate. Quindi, diciamo, anche l'Auschwitz degli Zingari, che non viene mai raccontato dentro i libri di scuola, e lì lo racconta molto bene, ed è una storia anche quella molto, molto intensa. Quindi è uno che sa liberare le storie, e l'ho conosciuto poi di persona l'anno scorso quando c'è stato il primo Festival del Libro ad Albano Laziale. È venuto, io l'ho invitato come libreria e ha presentato un libro per ragazzi che è Orcobello, e un libro per grandi che è Trappola per Volpi, che è un giallo, anche lì un giallo diverso dal solito perché c'è una base storica molto importante. Quindi, come prosecuzione, come quarta edizione di Liberando, le sue storie ci dovevano essere, e per fortuna ha detto di sì.
Mi sembra molto interessante, sì, queste storie, soprattutto perché si racconta sempre degli ebrei, ma non si racconta anche delle torture che hanno subito anche altre popolazioni, insomma. Quindi
Esatto.
una ricerca particolare.
Sì.
È sempre parziale la storia, no?
È sempre
Racconta
parziale.
sempre solo una piccola parte, un piccolo punto di vista, e invece poi è quella che si assume, si ricorda, si ripete. Si impara e si trasmette, quindi è importante allargarla il più possibile questa storia, farla diventare piena di storie,
È
no?
vero, è verissimo. È fondamentale, è anche appunto quello che le storie trasmettono ai bambini e ai ragazzi. Tra l'altro, poi in uno delle varie ricerche fatte, per cui è nato anche Liberando, c'è tutta la ricerca che ha fatto Irene Biemmi su quello che viene raccontato all'interno dei libri scolastici. E all'interno dei libri scolastici vengono raccontate storie parziali, soprattutto dimenticate tante storie.
Credo che sia anche difficile raccontare a un bambino magari di Auschwitz o delle
Sì,
torture, insomma, quindi bisogna
assolutamente.
anche trovare un certo linguaggio
Certo.
per far arrivare dei messaggi, insomma, che sono abbastanza potenti, insomma, a quell'età.
Assolutamente sì, però gli scrittori lo sanno fare. Mi piacerebbe anche a me.
Per fortuna ci sono.
Perfetto. E adesso io andrei a sentire la voce di Fabrizio Silei, a cui tu hai fatto una serie di domande. Cosa hai chiesto a Fabrizio?
Allora, Fabrizio Silei, all'interno del festival parlerà di due suoi libri. Sono L'autobus di Rosa, per presentare appunto Liberare la storia di Rosa Parks, e Più veloce dei sogni, che libera invece la storia di Vilma Radolf. E quindi ho fatto a Fabrizio una serie di domande. Le prime sono: secondo te, quanto le storie lette o raccontate formano e costruiscono il pensiero? C'è bisogno di liberare le storie? Se sì, quanto bisogno c'è e quali storie hai l'urgenza di liberare?
Le storie siamo noi. Noi siamo le storie che ci sono state raccontate e quelle che raccontiamo, quelle che racconteremo. Ma soprattutto noi siamo le storie che continuiamo a raccontarci nel disegnare la nostra vita, nel disegnare la realtà. È per questo che è importantissimo educare i bambini alla narrazione di sé e a raccontare storie. Perché la nostra mente produce storie che tendono ad essere storie piene di afflizione. E soltanto osservando la propria mente, imparando a gestire le storie, ad accettare quelle positive e rifiutare quelle negative, che si può raggiungere una serenità del vivere, no? E questo lo si insegna ai bambini insegnandogli a narrare e a narrarsi, no? Un bambino che racconta, che si narra, è un bambino più felice, più sano, che sa dire anche il male e che quindi lo sa digerire in qualche modo, rispetto a un bambino che invece tiene tutto dentro. E poi sì, certo, sono importanti le storie che scegliamo di raccontare. Io credo che il nostro tempo in questo non sia molto bravo, perché noi andiamo da un estremo all'altro. Da una parte abbiamo bisogno di raccontare ai nostri figli delle storie pacificanti, di proteggerli anche troppo, no? Di non fargli vivere neanche in quell'esperienza straordinaria che è la lettura e che somiglia così tanto alla realtà. I neuropsichiatri, la scienza ci dice che soltanto quando si legge si attivano le stesse parti del cervello di quando si vive. Cosa vuol dire? Vuol dire se io leggo di nuotare, nella mia testa si attivano le zone del nuoto. Quindi questa esperienza della lettura è un'esperienza straordinaria che ci permette di sbagliare senza pagare, di mettersi nei panni dell'altro, di capire l'altro e di attraversare un fiume, rischiare la vita senza averlo realmente attraversato, ma in qualche modo sì, perché ne abbiamo fatto un'esperienza profonda, un'esperienza neurologica che ha avuto una eco dentro di noi, dentro il nostro corpo, eh? Come se leggere rimettesse, rispetto al guardare, rispetto alle serie TV, ai film, in gioco qualcosa di estremamente reale, di estremamente profondo come esperienza corporea. E il problema qual è? Che se noi raccontiamo solo storie di supereroi inverosimili o terribili ma terribili edulcorate e storie invece in cui è possibile sì identificarsi ma che sono buoniste o che non raccontano la verità, che proteggono i nostri figli anche nella lettura così come li proteggiamo nella vita, cioè troppo, allora abbiamo sbagliato qualcosa. C'è bisogno di storie a rischio. C'è bisogno di storie in cui si rischia molto, in cui si rischia anche di empatizzare con il cattivo, in cui il cattivo, diciamo così, il lato oscuro, l'altra metà della sfera, sia così convincente, così seducente, così pericolosamente profondo da farci sentire la vertigine di sporgersi su quei territori per comprenderli profondamente. Queste sarebbero le storie da liberare che io cerco di liberare, cioè storie che vanno a sfiorare il lato oscuro e che permettono un'esperienza ai ragazzi nella lettura autentica, vera, non edulcorata. Non quelle storie in cui noi ci raccontiamo e siamo degli adulti bravi ad educare che salviamo i ragazzi, ma delle storie in cui i ragazzi, per esempio, potrebbero non essere salvati, eh? In cui il finale non è detto che sia un finale edificante. Storie che è ancora difficile scrivere in questo paese. C'è bisogno di liberare le storie. Sì, sono tante le storie che hanno bisogno di essere liberate e ce ne sono tante a cui a volte penso e mi piace soprattutto raccontare le storie vere perché le storie vere hanno di persone realmente esistite hanno qualcosa di straordinario e di profondamente diverso da una storia di fantasia e, per esempio, una storia che mi piacerebbe raccontare, anche se non so se lo farò mai, è quella di Franca Viola, per esempio, no? La prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore. C'è bisogno di raccontare delle storie, per esempio di donne, e di dare dei modelli femminili alle nostre bambine, alle nostre ragazze, che in qualche modo contrastino con il il modello femminile dilagante basato sulla bellezza, sulla seduttività, sul fatto di essere carine e ammirate, perché questo è veramente limitante e mortificante e per qualcuno anche troppo difficile da raggiungere e quindi crea infelicità.
Com'è nata la scelta di raccontare questa storia, questi personaggi? Cosa ne pensavi prima di studiarle e raccontarle? E adesso per te, chi è Rosa Parks?
La storia dell'autobus di Rosa l'ho scritta una sera dopo aver assistito a un dibattito televisivo in cui i politici presenti parlavano di temi surreali, per me surreali, tipo di classi per bambini immigrati, cioè per soli bambini immigrati, addirittura di carrozze del metrò di Milano dedicate ai soli milanesi, in modo che nell'ora di punta non si mescolassero con tutti gli altri. Tutto questo profumava, o meglio puzzava, di qualcosa che la storia aveva già visto a più riprese, e che era il segregazionismo, no? Questo mi fece venire in mente l'idea di raccontare la storia di Rosa Parks ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, ai nostri insegnanti, per ricordare loro che queste cose che venivano proposte nell'attualità, la storia le aveva già viste, si erano già superate e combattute, che eravamo insomma di fronte a un rigurgito. Mi misi lì e la scrissi, anche un po' arrabbiato, molto indignato di doverla scrivere, no? Perché si deve scrivere una storia così? Non ce ne dovrebbe essere bisogno, invece siamo di nuovo a raccontarla per scongiurare che riaccada. Però nel momento di raccontarla mi rendevo anche conto che stavo parlando, avrei raccontato la storia di una donna eccezionale, Rosa Parks, no? Che senz'altro è un ottimo esempio per i nostri ragazzi, per i nostri bambini e anche per noi. Però bisogna sempre stare un pochino attenti. Io diffido sempre della figura degli eroi, non degli eroi in sé, ma del bisogno che c'è degli eroi, no? Qualcuno ha detto che un popolo ha bisogno di eroi, insomma, è un popolo misero. E però con queste storie noi proponiamo ai nostri ragazzi, in questo caso, un'eroina, come esempio, no? E questo da parte di chi racconta è un po' come dire: guardate com'è brava lei, cercate di essere tutti come lei, no? Ma la prima cosa che mi viene da dire è: ma tu che racconti sei come lei, eh? Perché poi i ragazzi sono implacabili, anche il bambino che è in me è implacabile, no? Tu ci stai proponendo un eroe, ma tu saresti stato un eroe tu? E la risposta è no, assolutamente. Io non sarei stato un eroe, non mi sarei probabilmente alzato in quelle condizioni storiche e sociali, avrei fatto quello che facevano tutti, avrei obbedito alla legge. E la legge diceva: date il vostro posto, cedete il vostro posto alle persone non afroamericane, alle persone con la pigmentazione chiara. Allora, raccontare, proporre una storia di un eroe e basta, non mi sembrava il modo giusto, c'era qualcosa che non andava. Anche perché sono molto stanco degli eroi, no? Sono stanco di vedere persone straordinarie come Falcone, come Borsellino, come tanti altri, venire prima lasciate sole, abbandonate, da uno Stato spesso colluso, con la mafia o spesso corrotto, e poi osannate come martiri, celebrate. E basta con questa storia, in qualche modo. Noi non abbiamo bisogno che i nostri bambini siano tutti eroi, non gli possiamo chiedere questo. Noi abbiamo bisogno di una società non di eroi, ma di brave persone. E in questo senso, allora ho pensato di raccontare la storia come se su quell'autobus ci fosse stato io o un altro come me. E ho raccontato la storia di un nonno, che quella sera era sull'autobus con Rosa, ma che non solo si è alzato e ha ceduto il proprio posto, ma addirittura ha cercato di convincere lei a fare lo stesso. Cioè, non ha proprio capito che la storia stava passando e su quell'autobus. E in qualche modo, come dico nel libro, l'autobus lo ha perso. E però questo nonno, tanti anni dopo, che cosa fa? Prende suo nipote, lo porta a Detroit, al museo Ford, dove c'è l'autobus di quella sera, lo fa sedere nel posto di Rosa Parks e fa due cose che queste sì sono eroiche. Sono eroiche di un eroismo tardivo, un eroismo più alla portata di tutti, un eroismo che tutti noi possiamo in qualche modo sperare di avere, che è da una parte il coraggio della memoria, di portare il proprio nipote e raccontargli la storia di Rosa. Dall'altra, il coraggio di chiedere scusa, il grande coraggio che ci vuole per chiedere scusa a un bambino, quando sbagliamo. Questo nonno che gli dice: guarda, tu sei qui seduto su questa sedia, adesso andremo a comprare un gelato nella più bella gelateria di Detroit, ma sappi che se fosse stato per tuo nonno, non saremmo potuti entrare forse nemmeno oggi in questa gelateria. Se possiamo entrare lo dobbiamo a Rosa e a persone come lei. E quindi scusami, gli dice, no? Questo è stato il mio modo di raccontare l'autobus di Rosa, la storia di Rosa, con questo taglio laterale che ha portato fortuna al libro, perché racconta di un'umanità maggiore di quella del solo eroe.
E chi è Vilma Radolf?
La storia di Wilma Radolf è una storia incredibile, una storia piena di miracoli. E ho pensato tanto se era il caso o meno di raccontarla, perché è così eccezionale e così straordinaria da rischiare di far passare un messaggio sbagliato. Già noi adulti a volte usiamo nei confronti dei bambini o dei ragazzi questa espressione che è tu dai impegnati, volere e potere, che è un'espressione nevrotica, insomma, un'espressione molto pericolosa, semplicemente perché non è affatto così. Non è vero che per tutte le cose volere e potere. È vero che se uno si impegna a fare le cose è probabile che possa riuscire meglio impegnandosi di più, ma non è detto che riesca. E allora, quando ci si trova di fronte a una storia come quella di Wilma, la si deve raccontare a dei ragazzi, magari a dei ragazzi che vivono una condizione di handicap o sono su una sedia a rotelle, e il rischio è quello che passi un messaggio del tipo: se ti impegni, puoi farcela, dipende da te. Hai visto Wilma? In realtà non è così, insomma, se uno ha una lesione, del midollo spinale, non, per quanto si impegni, non può. Allora, insomma, questa storia all'inizio ho pensato molto se era il caso di raccontarla o meno. Poi, in questa storia straordinaria, che parte, come racconto sempre ai bambini, ai ragazzi, con una bambina afroamericana, povera, con 22 fratelli, che a 5 anni prende la poliomielite e perde l'uso di una gamba, e che finisce con la donna più veloce del mondo alle Olimpiadi di Roma e 3 medaglie d'oro. Insomma, questa è una. Fra l'inizio e la fine, che cosa succede? Questo io sono andato a cercare e ho raccontato questa serie interminabile di miracoli, dove, per dirla con James Hillman, si vede proprio la ghianda che è dentro il bambino che lotta per far avverare il destino del bambino, il daimon che lotta per far sbocciare la ghianda che già era dentro il bambino. Però ecco, così, se la storia fosse stata solo questa, per quanto meravigliosa, credo non l'avrei mai raccontata. Invece, a un certo punto, trovo nella storia qualcosa che mi ha fatto venire voglia di raccontarla. E questo qualcosa è il fatto che Wilma Quando torna dall'Italia, perché le Olimpiadi erano in Italia, viene osannata da tutti, anche dal governatore, un governatore razzista, segregazionista, che le chiede di, come dire, fare le parate insieme a lui, di andare in radio, insomma, di in qualche modo essere la donna più veloce del mondo per lui anche, no? E per la propria città. A questo punto Bianca gli risponde con un'intuizione geniale: ah sì, certo, io lo farò, come dire, posso farlo, a patto che quel giorno non ci siano bianchi e neri, non ci sia nessuna discriminazione, si festeggi tutti insieme, si entri tutti insieme nei locali, si mangi insieme alla stessa tavola. E questo con 3 anni di anticipo era il sogno di Martin Luther King quando diceva: io spero che un giorno i figli degli schiavi e i figli di coloro che hanno avuto schiavi possano sedere insieme alla stessa tavola, alla tavola della pace e dell'armonia. E allora questa cosa mi è sembrata così bella da far sì che ho accettato di raccontare questa storia e che valesse la pena, insomma, raccontare questa storia.
E quale messaggio speri che riuscirà ad arrivare alle tue lettrici e ai tuoi lettori?
La domanda su che messaggio speri che i bambini, i ragazzi, i lettori trovino nelle tue storie è una domanda che mi viene fatta spesso. E io rispondo spesso che non faccio il postino, vale a dire che non parto nel raccontare una storia pensando al messaggio che ha dentro, che spesso sono i lettori a farmi notare di avervi trovato un messaggio. Lettori diversi possono trovare anche messaggi diversi. Credo che partire dal messaggio sia il peggior modo per scrivere una storia. Però nel caso dell'autobus di Rosa, per esempio, incontrando i ragazzi, è venuto fuori da loro, prima che da me, il messaggio di questo libro, se un messaggio c'è, che è quello che ciascuno di noi, senza rendersene conto, nel suo quotidiano può essere Rosa Parks, no? Può essere un eroe, fra virgolette, anche se questo termine non lo amo molto, semplicemente alzandosi e dicendo di no, eh? Dicendo di no, per esempio, all'amica che invita tutti al compleanno, tranne che Abdul, perché lui è musulmano. Allora, in questo caso, la reazione può essere quella del bambino che dice: ah, questo compleanno vale ancora di più perché non è che hanno invitato tutti. Abdul non lo hanno invitato. Questo mi fa sentire più speciale, perché l'uomo ha bisogno sempre di sentirsi un po' migliore di qualcun altro, no? Su questo hanno giocato le grandi dittature del Novecento. E però può anche dire, alzandosi in piedi: no, un attimo, perché Abdul no? Solo perché lui è musulmano? Allora sai cosa c'è? Non vengo neanche io al tuo compleanno. E magari questo può far sì che anche altri decidano che non è un buon motivo escludere Abdul per la sua religione e quindi di non andare a questo compleanno, in qualche modo di cambiare il mondo, no? A volte la differenza è veramente soltanto fra alzarsi e dire di no, oppure rimanere seduti.
Trovo che raccontare le donne sia necessario esattamente come raccontare gli uomini. Ci sono alcuni casi di progetti editoriali meravigliosi, come però ce ne sono altri che usano modalità che rischiano l'effetto opposto, e cioè che quei racconti abbiano come pubblico solo le donne, alimentando così la di disparità. Qual è la tua ricetta, se c'è, affinché il racconto di quella donna non diventi l'eccezione che conferma la regola? E qual è il percorso da intraprendere per far sì che le storie che raccontano donne siano percepite come storie universali, in cui tutti e tutte possano identificarsi?
Questa cosa dell'immedesimazione è molto divertente perché noi ci preoccupiamo di capire quali storie raccontare secondo se siano maschi o femmine, ma anche i genitori, no? Ce l'hai un libro da femmine? Ce l'hai un libro da maschio? E così facciamo i libri per le femmine, sulla danza, sulle principesse con le copertine rosa, e i libri per i maschi invece sono assolutamente non usano il rosa e hanno altri temi. Ancora oggi, se io dico a un bambino, giochiamo, facciamo che tu fai la principessa, il bambino c'ha un sacco di problemi su questa cosa. Mentre se io dico a una bambina, facciamo che tu fai il re o fai il pirata, la bambina non ha nessun problema. Il più delle volte non ha nessun problema, almeno che non sia già stata briffata dai genitori in maniera culturale. Perché anche nel leggere le storie, un sacco di ragazze, di bambine leggono storie con protagonisti maschi, per loro è normale identificarsi nel maschio e ne trovare nel racconto di quella storia, che ne so, Huckleberry Finn, per dire l'universalità, no? Anche se non c'è una femmina. Mentre per i maschi questo è molto più difficile. Quasi le donne avessero sviluppato nel tempo, poi noi chiaramente stiamo lavorando perché non avvenga e perché anche la bimba ti dica no, ma questo è da maschi, però insomma questa è tutta cultura, è tutto lavoro che facciamo noi male, come se la donna avesse sviluppato una maggiore capacità di empatia, no? Di mettersi nei panni dell'altro, se fosse in qualche modo più aperta. Quando noi raccontiamo storie di donne, il rischio è quello appunto che vengano percepite come per un pubblico femminile anziché per un pubblico generico, almeno che queste storie non siano forti, no? Allora, quando io vedo libri come quello sulle bambine coraggiose, dove c'è una specie di buonpiani dove mettiamo tutte le biografie con il ritratto, una specie di Wikipedia dove si racconta Rosa Parks, ma accanto si racconta anche la Thatcher, quasi che i genitori vogliano dire alle proprie figlie: guarda, allora io queste sono le donne famose, perché poi il criterio lì è la fama, no? Che è un altro dei problemi dei nostri tempi, questa idea della fama, della ricchezza, del successo che prepara l'infelicità dei nostri figli. Allora, io prendo questo libro, te lo do e ti dico: vai, leggi Le bambine coraggiose, hai visto quante sono? Brava, hai visto? Io te le avevo dette, ma non è così che si fa. E sicuramente un bambino non mi legge Le bambine coraggiose, perché è un'operazione editoriale fatta neanche per le bambine, per i genitori delle bambine che vogliono dirgli: io te l'avevo detto, guarda quante brave donne famose che ti ho fatto vedere. Noi abbiamo bisogno in una storia dell'attraversamento della storia. Noi abbiamo bisogno di storie forti. C'è cioè una storia come l'autobus di Rosa. Io non ho mai avuto il bambino di cioè, ma una storia da femmine, perché è una storia talmente umana, talmente forte. Questo personaggio, Rosa Parks, è talmente dignitoso e autorevole nel suo gesto, che nessun ragazzino ha mai avuto problemi a leggere il libro L'autobus di Rosa dicendo ma è per femmine perché la protagonista è una femmina. E così la stessa cosa è capitata con Wilma, con la storia di Wilma. Allora, qual è il problema? Che noi dobbiamo trovare delle storie convincenti, delle storie che parlino alla nostra umanità e che ci pongano di fronte a quesiti universali che ci riguardano indipendentemente dalla nostra appartenenza di genere. Quando questo accade, quando riusciamo a trovare queste storie, non c'è una ricetta, cioè, c'è un istinto, una sensibilità, allora i problemi di libro per femmine, libro per maschi, secondo me, spariscono. Cioè, non ci sono perché chiaramente una bambina non ha nessun problema a leggere un libro su Don Lorenzo Milani o un libro con protagonista maschile, e non ci sono neanche, secondo me, con i bambini e con i ragazzi se portiamo loro delle storie anche con protagoniste femminili che però hanno queste caratteristiche dell'universalità. È chiaro che se io faccio sempre la ragazzina con l'innamoramento, il problema femminile, cosa è più difficile identificarsi con questo tipo di personaggio da parte di un maschietto.
Eccoci di nuovo qua. Beh, ci ha lasciato tante questioni e suggestioni molto toccanti, devo dire. Senti, ma Marina, Fabrizio dunque sarà al festival. Cosa farà? Quando ci sarà? Che ci racconta?
Allora, l'appuntamento con Fabrizio sarà il 14 ottobre, il suo primo appuntamento sarà il 14 ottobre alle 11 in diretta sui canali social, quindi su Facebook, su Instagram e su YouTube della libreria, quindi dovete cercare semplicemente Libreria Tu ed Io in questi tre social. E alle 11 appunto ci sarà la sua presentazione in diretta, quindi chi seguirà la presentazione forse riuscirà anche a fare delle domande se le scrive sotto e lui potrà rispondere. Non sarà la stessa cosa che essere in presenza, però ci permetterà di ascoltarlo da tutti i punti d'Italia e questa è la cosa bella della rete. Il pomeriggio invece avrà un altro appuntamento molto importante che è la parte del seminario. Alle ore 17 lui farà il seminario che si intitola Il bambino narratore, importante per tutti, sia per gli insegnanti, i formatori, ma anche per i genitori, i nonni, gli appassionati, i ragazzi, per tutti. E questo però non sarà un evento in diretta, ma sarà un evento che manderemo su piattaforma Zoom, in cui appunto ci sarà un contatto maggiore proprio perché chi parteciperà potrà fare delle domande e lui rispondere guardandosi, diciamo, negli occhi. Per questo evento è necessario prenotarsi all'email della libreria, che è info@tuediodesign.it. Poi trovate comunque tutti i dati sui nostri social, ma anche sul sito internet della libreria, che è www.tuediodesign.it. Lì troverete tutti gli appuntamenti. Riusciamo ad aggiornare di più i social che il sito, però insomma ci proviamo.
Hai dato la possibilità a tutti di essere presenti, insomma.
La cosa bella la cosa brutta dell'online è non esserci proprio nella stessa stanza e parlare e guardarsi, però la cosa bella, l'opportunità è quella di arrivare più lontano.
Sì, uniti, insomma, anche a distanza.
Esatto.
E invece noi volevamo farti una domanda sulla tua libreria, perché io so che tu hai fatto abbastanza sacrifici, insomma, per questa libreria.
Esatto.
Quindi vogliamo conoscere un po' di più della libreria. Raccontaci qualche cosa che ti è successo, perché sicuramente con una libreria come la tua, che è particolare, dedicata ai bambini, però in un modo un po' diverso, diciamo, rispetto forse a come si tratta solitamente questo tema, ti sarà capitato qualche aneddoto, insomma, che ci vuoi raccontare?
Allora, una cosa molto bella della libreria è che la libreria è sempre uno spazio dove trovano spazio tutti e quindi è spesso un posto dove ci si racconta, sia chi viene a comprare un libro racconta di sé e io imparo delle cose e mi vengono delle suggestioni, sia il contrario. E mi arriva anche un gatto. Anzi, fino a poco tempo fa arrivava anche un gatto, che era un gatto conosciuto da tutto il quartiere, anzi una gatta che si chiamava Togo, una bellissima gatta nera, e fino a che insomma è stata presente su questa terra la potevate trovare, venire in libreria e trovarla addormentata su un grande cuscino in mezzo ai libri, ed era una presenza veramente molto... molto bella.
Una gatta acculturata.
Una gatta amante dei libri, sì, ci mancava solo la tisana per gatti e stavamo a posto.
Vanno d'accordo di solito, esatto. Gatti e libri comunque.
Sì, è vero, è vero. C'era una bellissima libreria a Siviglia, se non sbaglio, che si chiamava Un gatto in libreria, una cosa del genere, con un gatto in mezzo. E ci sta, ci sta.
Ok, allora adesso ricordaci un attimo tutti i collegamenti tutti i link per dove possiamo trovare informazioni sulla festa e sul festival, le date, insomma, se bisogna prenotarsi magari.
Certo. Allora, il festival, che questa è appunto la quarta edizione, che si chiama Liberando On Air, partirà ufficialmente il 14 di ottobre, quindi si svolgerà nei giorni 14, 15, 16 e 17 ottobre. La mattina alle ore 11 ci sono le presentazioni dei libri con autori ed autrici, il pomeriggio ci sono i seminari dalle 17 o 16:30 per una piccola eccezione. È necessario prenotarsi ai seminari degli autori e delle autrici, scrivendo appunto i propri dati sull'email della libreria, che è info@tuediodesign.it. Oppure chiamandoci al numero di telefono fisso 06835 29603. È importante da dire che tutti gli eventi sono gratuiti, quindi anche i seminari con autori ed autrici. Abbiamo bisogno della prenotazione perché appunto saranno su piattaforma Zoom, quindi vi dovremo mandare il link. Interessante sarà, se scriverete o se ci chiamerete, sapere anche da dove ci seguirete, perché abbiamo iniziato ad avere delle prenotazioni da Milano, da Tito, da Campobasso, dalla Biblioteca di Milano, e ci fa questo molto piacere, però ci piace capire dove può arrivare questa nostra rete. Trovate tutti gli appuntamenti sui social, dove saranno le dirette, quindi sulla pagina Facebook della libreria, sulla pagina Instagram e sul canale, diciamo, di YouTube. Un'altra cosa importante per le scuole è che ci sarà anche un laboratorio, anche questo gratuito, che sarà la fanzine di Liberando, in cui appunto le classi faranno una specie di resoconto con una scrittura collettiva a cura di Antonella Viggiani, che è parte fondamentale di questo progetto della quarta edizione. E ricordatevi anche un'altra cosa molto bella, che durante i giorni del festival sui social troverete la Radio dei Mondi. La Radio dei Mondi sono dei podcast costruiti apposta dall'associazione culturale sotto il Castello di Tito, e che vi faranno entrare all'interno del periodo storico in cui sono vissuti, diciamo, questi personaggi, o vivevano, o diciamo una specie di ambientazione storica dei libri, ecco. Quindi io vi do appuntamento al prossimo podcast per scoprire chi sarà la prossima autrice o il prossimo autore.
Grazie Marina. E
Grazie
sì,
a voi.
seguiamo, cerchiamo e ascoltiamo gli altri podcast, così potremo scoprire anche nuovi aneddoti sulla libreria, scoprire altri libri. Grazie ancora. Quindi un ultimo chiarimento. Quindi per partecipare la mattina basta connettersi ai social e lì
Esattamente.
ci si aprirà questo mondo di Liberando.
Esatto.
Perfetto, bellissimo. Bene, allora grazie a tutte, grazie a tutti per averci ascoltato. Grazie Corrado.
Grazie a te, Nancy, e soprattutto a Marina che ha veramente sta facendo un ottimo lavoro.
Grazie a voi.